Focus Economia. Con Deborah Rosciani.
Sono le 17:07, 20 secondi. Buona serata da Deborah Rosciani. Bentrovati a Focus Economia, il racconto, il resoconto, il punto della giornata economico-finanziaria. Dopo gli incredibili balzi di ieri dei mercati finanziari internazionali, anche oggi le borse avevano tentato di consolidare i guadagni di ieri, anzi di rimpinguarli se possibile, ma a metà pomeriggio c'è stata un'inversione di tendenza che adesso sta trascinando a ribasso tutti i listini, anche se in realtà rispetto ai guadagni di ieri le prese di profitto oggi sono ben limitate. Wall Street sta perdendo terreno, meno 0,7 sul Dow Jones, meno 0,59% sul Nasdaq, perde un po' di più lo Standard & Poor's 500, meno 1,33. Il calo in Europa è non uniforme, non omogeneo. Parigi sta perdendo un punto, Francoforte lo 0,6%, Londra lo 0,63%, Milano lo 0,7%. Siamo all'indomani della giornata che ha visto letteralmente brindare i listini finanziari internazionali al salvataggio messo in atto, deciso nel fine settimana dal Tesoro americano, dei due enti parastatali che si occupano di garantire praticamente tutto il mercato, gran parte del mercato dei mutui immobiliari americani, Fannie Mae e Freddie Mac, una soluzione che però viene anche giudicata improvvisata da qualcuno. Infatti oggi noi commenteremo questo salvataggio con il professor Franco Bruni, editorialista della Stampa, che stamattina è stato autore di un commento abbastanza pungente intorno a queste soluzioni che vengono adottate appunto per salvare i colossi internazionali della finanza, che per operazioni spregiudicate legate anche alla globalizzazione finanziaria non riescono poi a gestire tutte queste novità nel mondo finanziario che sono state introdotte anche negli ultimi anni. Ne parleremo accuratamente. Per quello che riguarda invece l'Italia, oggi giornata di non sostanziali novità sul fronte sindacale, con alcune eccezioni importanti. L'intervista rilasciata stamattina sul Corriere della Sera dal leader della CISL Bonanni, che dice: noi siamo pronti a firmare per salvare 20.000 posti di lavoro, e poco fa abbiamo appreso che Air France avrebbe confermato di essere assolutamente interessata alla partita e all'ingresso nella compagnia aerea italiana, la nuova società appunto presieduta da Roberto Colaninno, ovviamente confermando di voler entrare con una quota di minoranza. D'altronde anche tutti gli altri soci e soprattutto l'advisor del piano di rilancio di Alitalia, Banca Intesa San Paolo, ha fatto capire chiaramente che non sarebbe stato concesso un ingresso ad operatori stranieri con quote più rilevanti. Parleremo poi del vertice OPEC in corso a Vienna, nella giornata in cui il petrolio sta continuando a scendere, e questa è proprio la notizia con la quale partiamo nelle nostre notizie in breve. Le quotazioni del petrolio, dicevamo, stanno scendendo ai minimi da 5 mesi a questa parte, proprio sulla scia delle dichiarazioni che arrivano da Vienna, dove tra poco si apre il vertice OPEC. A New York i futures sul greggio, con consegne ad ottobre, hanno toccato i $103.72 al barile. Si tratta del livello più basso dal 3 aprile scorso. Il Brent, cioè il greggio di riferimento europeo, il greggio del Mare del Nord a Londra, è sceso a $101.33. L'OPEC manterrà invariata la produzione di petrolio, e quanto ha dichiarato il presidente dell'Organizzazione dei Paesi Produttori, Chakib Khalil, nel corso di una conferenza stampa a Vienna a poche ore dall'apertura del vertice OPEC, pur specificando che non c'è ancora un consenso unanime fra i paesi che aderiscono al cartello. Khalil ha affermato di prevedere che la produzione resterà a livello attuale. Ondata di ribassi per i prezzi dei carburanti, lenti, come lamentano sempre molti ascoltatori, ma quantomeno prima o poi arrivano, con il gasolio che torna a posizionarsi sotto quota 1,42 euro al litro. Sulla scia della discesa delle quotazioni del petrolio, le compagnie si stanno finalmente decidendo a limare i prezzi di verde e diesel, e dopo i cali già registrati nei giorni scorsi, oggi si registrano altri aggiustamenti al ribasso. La benzina si porta così sotto quota 1,47 euro al litro per quasi tutti i marchi, più vistosa la discesa del gasolio, su cui si era concentrata molta più speculazione nelle ultime settimane, ne abbiamo parlato molto spesso, che nel giro di una settimana rispetto al 29 agosto ha messo a segno un calo fra i 14 e i 20 centesimi di euro al litro. All'Italia, le vicende all'Italia. Oggi nessuna riunione ufficiale per la vicenda, ma molti incontri informali per preparare quella che in molti ritengono potrebbe essere la fase conclusiva dei prossimi due giorni. Questo è quanto almeno ha annunciato, sarebbero queste almeno le intenzioni del ministro del lavoro Maurizio Sacconi. Il governo sta mediando per la ripresa del confronto fra sindacati e compagnia aerea italiana, sospeso dopo il no alla proposta di contratto unico per tutti i dipendenti della nuova società. Domani a Bruxelles, intanto, primo incontro fra i tecnici dei ministeri interessati al piano e i rappresentanti della Commissione europea per valutare le modifiche alla legge Marzano. Intanto si è appreso oggi anche che il commissario straordinario dell'Alitalia, Augusto Fantozzi, ha nominato Rothschild come advisor per la valutazione degli asset della compagnia da liquidare. Il ministro Sacconi ha fatto sapere ai microfoni di Sky TG24 di essere fiducioso sulla chiusura della trattativa sindacale per Alitalia. Sono ottimista, ha detto testualmente, penso che tutto si chiuderà nella notte di giovedì. Ovviamente però i sindacalisti dei piloti in particolar modo non abbassano la guardia. Il costo del lavoro, secondo la proposta di contratto illustrata dalla compagnia aerea italiana ai sindacati, incide per il 9,8% sul fatturato, calcolato sopra i 4 miliardi di euro. Lo ha indicato il segretario nazionale per il trasporto aereo della FILT CGL Mauro Rossi, precisando che la stima sarebbe di circa il 50% in meno rispetto al 19% attuale di Alitalia. La CGL può firmare l'intesa con Alitalia ad alcune condizioni, in particolare è necessario prevedere l'allargamento del perimetro dei voli e l'incremento della flotta e la definizione precisa del perimetro aziendale che deve contenere ATTEC e la manutenzione pesante. Lo ha detto il segretario generale della CGL Guglielmo Epifani parlando questa mattina al direttivo del sindacato. E invece ricordiamo anche quanto ha detto stamattina nell'intervista al Corriere della Sera Raffaele Bonanni, leader della CISL, che poi sentiremo perché ha rilasciato l'intervista anche a Radio 24. Per la CISL la priorità è evitare il fallimento di Alitalia e salvare 20.000 lavoratori. Per garantire questo firmerò, ha detto Bonanni, l'intesa, ma mi aspetto che il governo e gli imprenditori coinvolti soddisfino le richieste di un sindacato ragionevole come il nostro. Abbiamo poi anche il commento per concludere della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia all'annuncio del segretario Bonanni Bonanni pronta a firmare l'accordo su Alitalia per evitare il fallimento. La CISL, ha detto Emma Marcegaglia, si è resa conto che l'alternativa a questa situazione che viene da lontano è il fallimento. Dicevamo poi prima anche di Air France, che si è detta oggi praticamente quasi formalmente pronta ad acquisire una quota di minoranza in Alitalia, a condizione, ha precisato, che sia redditizia. Lo ha detto proprio l'amministratore delegato della compagnia aerea francese Jean-Cyril Spinetta, secondo quanto ha potuto riferire l'agenzia Bloomberg. Ma intanto Air France ha fatto anche sapere che farà un'offerta per Austrian Airlines, la compagnia di bandiera austriaca parzialmente messa in vendita dal governo di Vienna, che controlla il 43%. Le offerte formali devono essere presentate entro il 12 settembre. Tra i pretendenti ci sono anche la tedesca Lufthansa, data per favorita, e Turkish Airlines. Telecom, aspettavamo oggi delle notizie anche sul versante Telecom, perché il presidente del socio spagnolo Telefonica, Cesar Alierta, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Alierta ha avuto modo anche di salutare brevemente il premier Silvio Berlusconi. Ricordiamo che gli spagnoli di Telefonica detengono il 42% di Telco, che è la holding che controlla il 23% del gruppo Telecom. E in questa giornata di visita romana di Alierta, Telecom oggi ha brindato in borsa con un rialzo piuttosto sostenuto che ha superato i 4 punti percentuali. Adesso Telecom guadagna 3,5 punti. Rapidamente revisione dei contratti aziendali. Mi auguro che prevalga la volontà di tutti di innovare e modernizzare, di mettere un tassello molto significativo per la capacità dell'Italia quando ci sarà la ripresa di coglierla, lo ha detto la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che da Siena sul tema dei contratti ha ribadito il grande valore che avrebbe un accordo firmato da tutti, ma se le resistenze saranno molte, spiega, faremo le nostre valutazioni. Lasciamo adesso da parte tutte le altre notizie per tornare di nuovo, poi faremo anche il punto su Wall Street, perché oggi abbiamo in borsa un tonfo di nuovo per Lehman Brothers, un altro colosso degli investimenti americani sull'orlo di un vero e proprio esaurimento che non è solamente nervoso ma è assolutamente finanziario. Ci sarebbero molti candidati al loro ingresso nell'ambito di questa banca. Il candidato turco oggi si sarebbe detto pronto invece a tirarsi indietro, trattative interrotte, salgono dunque i rischi per Lehman Brothers, c'è un tonfo del 17% per questo titolo, ma noi torniamo partendo proprio da questo anche al grande salvataggio del fine settimana. Salvataggio, intanto stavo guardando qualche ascoltatore che ci sottolinea che il gasolio costa 1,35 euro al litro. Sicuramente noi stiamo dando, come sempre facciamo, delle stime medie rispetto ai listini, e ovviamente è chiaro che poi ci sono, anch'io lo trovo molto meno rispetto a 1,40 da qualche parte in qualche distributore di Milano, le medie però sono per un ribasso che hanno portato il gasolio di sotto di 1,42. Ma lascio da parte il gasolio, magari su questo tema torneremo più avanti, perché adesso invece torniamo al salvataggio operato nel fine settimana da parte del tesoro americano di Fannie Mae e Freddie Mac, i due colossi semipubblici dei mutui, di garanzia dei mutui, che sono stati oggetto appunto di questa impresa annunciata proprio domenica da parte del segretario al tesoro americano Henry Paulson. Ricordiamo di che numeri stiamo parlando: insieme i due colossi garantiscono e controllano circa la metà dei mutui americani, non li erogano direttamente, lo abbiamo spiegato in lungo e in largo in questi giorni, ma complessivamente il mercato dei mutui americano, e quindi da qui ricordiamo poi l'importanza anche di questi due enti che in sostanza garantiscono il circuito di trasmissione all'intero sistema immobiliare appunto nell'ambito delle cartolarizzazioni dei mutui, valgono 12.000 miliardi di dollari. Si tratta, quella che è stata messa a segno nel fine settimana, di una delle più grandi operazioni di salvataggio della storia statunitense, con un costo stimato per le casse pubbliche assolutamente non ancora quantificato, che oscillerebbe tra i 25 e i 100 miliardi di dollari. Questa operazione ieri è stata salutata con grande entusiasmo dalla borsa internazionale, però i commenti intorno a questa operazione non sono stati del tutto favorevoli da parte degli osservatori internazionali, ma noi abbiamo voluto interpellare oggi il professor Franco Bruni, docente di economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa, e proprio alle pagine della Stampa stamattina ha affidato un editoriale, un commento piuttosto pungente intorno a quanto accaduto nel fine settimana negli Stati Uniti. Professor Bruni, buonasera.
Buonasera.
Allora, il tema del suo editoriale è la crisi delle regole. Io parto per riassumere poi il suo commento e il succo anche di questo, proprio dalla conclusione che lei fa e sostiene: vale la pena di violare le regole, di consegnarci nelle mani di spregiudicati prestigiatori per non far fallire qualche banca o una linea aerea, per non sopportare qualche trimestre di stagnazione del prodotto interno lordo? La prima domanda che le faccio è questa, professor Bruni: se queste due compagnie americane, queste due società, queste due banche americane, Fannie Mae e Freddie Mac, fossero fallite, lei è proprio sicuro che avrebbero portato qualche trimestre di stagnazione del PIL e non qualcos'altro di più drammatico?
Arrivati a questo punto, dopo tanto tempo di pasticce, di disordine nella posizione, nei conti di queste grandi agenzie, francamente non mi sento di dire che cosa, se ci sarebbero state delle alternative nel brevissimo periodo. Credo che la situazione sia stata portata agli estremi e che ancora sia tutt'altro che risolta. Da quello che abbiamo saputo dal Ministro del Tesoro, queste agenzie non vengono chiuse, non vengono immediatamente risistemate, spezzate, interrotte, anzi si dice che si dà un target di aumento ancora delle operazioni e si dice addirittura presso poco di quanto devono crescere nei prossimi mesi, si dice chiaramente che devono erogare i loro servizi a tassi favorevoli alla ripresa del mercato immobiliare. Insomma, si ha l'impressione di avere a che fare con un paese socialista, non con un paese che dovrebbe essere da parte del capitalismo. Quindi si è voluto rinviare la soluzione di questo problema, così come di tanti altri. Gli Stati Uniti è diverso tempo che hanno bisogno di una crisi economica, hanno bisogno di avere alcuni trimestri, alcuni semestri di PIL in diminuzione e non lo accettano questo, continuano a tenere bassi i tassi di interesse, a fare spesa pubblica, a intervenire in questo modo selvaggio sul mercato finanziario perché non vogliono avere periodi di arresto. Naturalmente questo si riflette poi in tutto il mondo perché il loro non volere la crisi continua a squilibrare il mondo e a mandare diciamo fiammate di inflazione, di disordine finanziario in tutto il mondo.
Tra l'altro, ecco, tutto questo succede negli Stati Uniti, lo ricordava anche ieri Sebastiano Barisoni intervistando il professor Luigi Zingales, avviene alla vigilia naturalmente di una tornata elettorale molto importante negli Stati Uniti, pertanto si tratterà di capire, Sebastiano ieri l'ha definita proprio così, se questa amministrazione vorrà consegnare una patata bollente, davvero bollente, insomma, alla nuova amministrazione. Detto questo, lei sottolinea anche nel suo commento, nel suo editoriale, professor Bruni, il fatto che naturalmente ci troviamo a parlare di una situazione che è frutto di una globalizzazione avvenuta assolutamente senza regole, e mi chiedo però di che tipo di regolamentazione stiamo parlando, che cosa sarebbe necessario fare, perché si tratta di ragionare sempre di questi problemi quando i buoi poi sono scappati dal recinto. Anche perché ricordiamo che c'è un Financial Stability Forum presieduto dal nostro governatore della Banca d'Italia Draghi che mi sembra abbia assegnato e stabilito determinate regole di comportamento. Stiamo parlando di problemi diversi, professore Bruni?
No, ma il Financial Stability Forum ha detto quello che bisogna fare, però non mi sembra che le cose si stiano facendo, non si è nemmeno riusciti ad arrivare ad un provvedimento incisivo nel campo delle rating agencies, Basilea 2 è ancora per aria, i regulators americani e quelli europei non sono sulla stessa strada, in Europa non riusciamo a mettere in piedi un sistema di vigilanza comune in cui le informazioni sono completamente messe a disposizione l'una di un paese o dell'altro in modo da poter fare la diagnosi della situazione dei mercati integrati. Cioè, qui c'è una comunità finanziaria internazionale che resiste in modo violento al cambiamento e viene curata con iniezioni di liquidità e salvataggi continui. Abbiamo visto che sono saltati i due top manager di queste due agenzie americane, ma vogliamo vedere ben altro, cioè vogliamo vedere queste cose chiuse. Oltretutto non si tratta di banche, che ci possono essere gli sportellisti che arrivano lì, qui si tratta di commissariarle e di fare un piano a 6 mesi di chiusura, insomma non è che sono solo loro capaci di fare questo mestiere.
Quanto conta, professor Bruni, il fatto che gran parte delle obbligazioni emesse da queste colossi dei mutui che cartolarizzano appunto i prestiti immobiliari e li rivendono sul mercato, il fatto che gran parte di questi bond, di queste obbligazioni li abbia in mano il governo cinese?
Ma ci possono essere stati dei pour parler che hanno anche magari incoraggiato, però i cinesi hanno già venduto parecchio e se gli si mettesse di fronte al fatto compiuto che hanno investito male il loro denaro, incasserebbero la perdita e penserebbero, naturalmente avrebbero maggiore prudenza nell'investire negli Stati Uniti nei prossimi anni, ma anche lì gli Stati Uniti hanno bisogno di avere difficoltà, maggiore difficoltà di quella che hanno ad attirare capitali. Devono pagare il fio di diciamo una decina d'anni di politiche economiche profondamente sbagliate che hanno fatto male al mondo e insomma se non arrivano le crisi non si correggono i comportamenti. Se vogliamo evitare le crisi, certo le banche centrali e i ministri del tesoro che hanno la borsa dalla loro possono sempre cercare di inviare le crisi, ma più le si rinvia peggio succedono. E quello che è terribile è che i mercati questa cosa non la capiscono, sono disorientati, allora prendono il breve periodo, hanno visto questo salvataggio, gli è piaciuto, hanno tirato su un po' la borsa, ma è chiaro che non dura, insomma, anzi è peggio, insomma, alla fine gli Stati Uniti non hanno affatto salvato la faccia, insomma, si continua a dire che con questo intervento non è caduta la credibilità del mercato finanziario americano, abbiamo su tutti i giornali i conti di queste società che erano in teoria sotto il controllo politico diretto del governo perché erano mezze pubbliche, mi dica lei se non abbiamo fiducia nel sistema e nel modo con cui gli Stati Uniti è un disastro, quindi prima o poi il mercato se ne accorgerà, prenderà i dollari.
E insomma, quindi lei sostiene che ancora ne dobbiamo vedere delle belle. Mi permetto di chiederle ancora un minuto di pazienza, professor Bruni, perché vorrei farle sentire anche quanto ha dichiarato ieri in un'intervista alla CNBC il miliardario Warren Buffett, che ha detto: bene la decisione di Paulson, ma non risolve tutti i problemi. Sentiamolo.
Penso che si tratti della soluzione migliore. Credo che l'impegno sia di un centinaio di miliardi di dollari per ognuna delle due agenzie. L'estensione del declino del settore immobiliare determinerà la portata delle perdite da parte del Tesoro. Ma quali che siano le perdite, sono convinto che sarebbero state maggiori se il Tesoro non avesse agito. Il segretario Paulson mi ha chiamato ieri. Abbiamo avuto una breve conversazione, ma voglio sottolineare che non ho nulla a che fare con il piano. È il piano migliore in questo momento. Non cambierei nulla. Si può discutere sul fatto che si sia arrivati a questo punto anche a causa di regole che stanno in piedi da decenni. Ma queste regole non sono state fatte da questa amministrazione o dall'attuale segretario al Tesoro. Penso che abbiano fatto la mossa giusta. Costerà un grosso sforzo economico, ma sicuramente meno che se non si fosse agito per nulla. Non risolve tutti i nostri problemi, ma è un grande passo nella giusta direzione.
Professor Bruni, dunque, se lo dice Buffett, se è Buffett ad esprimere un giudizio di questo tipo di plauso all'azione di Paulson, non ha nessun valore?
Buffett è un protagonista del mercato finanziario che è nei guai insomma, quindi io vorrei sapere cosa dice il Congresso, insomma, abbastanza presto e con le unghie pronte a graziare. Negli Stati Uniti c'è anche questo problema delle elezioni che stanno arrivando, qui si sta giocando a rinviare, un po' come diceva lei, a lasciare la patata bollente al successore e un po' a esitare a prendere decisioni prima di vedere come si mette il quadro politico. Ricordiamoci che la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha due posti liberi su cinque del Board of Governors, che sono stati lasciati vacanti ormai da più di un anno, perché non si ha la libertà politica di scegliere i migliori e bisogna aspettare di vedere chi vince. Questa è la situazione dell'indipendenza della Banca Centrale Americana.
Quindi,
per fortuna, noi in Europa siamo un po' meglio, speriamo.
Un po' più stabili, magari un po' rigidi, però un po' più stabili, insomma. Un'ultima considerazione, professor Bruni, poi la lascio. Lei citava prima questa reazione di borsa di ieri, giudicandola, insomma, forse un plauso un po' troppo eccessivo, perché ovviamente gli operatori guardano assolutamente al breve periodo e questa è una fase nella quale, anche questo è un giudizio che diamo molte volte, è assolutamente impossibile avere un'ottica di periodo medio o assolutamente non riusciamo ad avere un'ottica di lungo periodo, perché non si capisce davvero se questa crisi abbia esaurito tutti i suoi effetti finanziari, ma soprattutto se li abbia esauriti in senso appunto di effetti sull'economia reale. La reazione della borsa, cosa ci sta dietro, professor Bruni? Il mercato ritiene a questo punto che dopo il salvataggio di Bear Stearns, operato con termini diversi, con parametri diversi, dalla Federal Reserve in marzo, dopo il salvataggio operato anche dalle autorità britanniche di Northern Rock, si stiano creando dei precedenti per cui bene, tanto qua se si fallisce, e anche questo è stato oggetto ieri del commento del professor Zingales, le autorità sono pronte ad intervenire, sicuramente una banca o colossi del credito di queste dimensioni non possono essere lasciate crollare da parte del mercato e delle autorità. Il mercato a questo punto si è convinto di questo, secondo lei?
Beh, credo di sì, c'è un forte azzardo morale, la convinzione che c'è poi sempre qualcuno che interviene. C'è anche da dire che il mercato è alla ricerca comunque di respiri di breve periodo, la liquidità sul mercato c'è, bloccata in certi passaggi chiave, ma la gente non sa dove mettere i soldi, perché c'è ancora parecchia liquidità e ricordiamoci che i dollari a breve rendono molto poco, quindi c'è anche un grande bisogno di trovare degli spunti per investire giorno per giorno dei soldi che altrimenti rimangono lì e non rendono nulla. Allora, quando c'è una notizia così, si tira su un po', poi naturalmente verrà giù, insomma.
Professor Bruni, grazie per essere stato con noi, buonasera.
Arrivederci.
Grazie molte. E tra l'altro vi leggo anche un'ultima cosa, parlavamo prima di patata bollente che presumibilmente verrà lasciata in mano al nuovo presidente americano da novembre in avanti, perché non è che questa situazione negli Stati Uniti Termina qua. Il salvataggio di Fannie Mae e Freddie Mac è un altro esorbitante ma strettamente necessario passo per le due istituzioni. Era l'unica alternativa a breve termine per assicurare che gli americani che lavorano duro continuassero ad avere la possibilità di accendere mutui accessibili in questo periodo di difficoltà economica. Lo hanno scritto il candidato repubblicano alla Casa Bianca John McCain e la candidata alla vicepresidente Sarah Palin in un articolo pubblicato sul Wall Street Journal, nel quale evidenziano che è necessaria una riforma permanente delle due agenzie. E insomma, ce ne siamo accorti un po' tutti di quanto questa riforma sia assolutamente indispensabile. Ci fermiamo. Non ho mai detto, tra l'altro, il numero verde per esprimere i vostri messaggi, per scrivere i vostri messaggi: 349-238-6666. Intanto, fra poco vi raccontiamo di questa giornata di borsa che ha cambiato faccia nella sua seconda parte. Milano si sta accingendo a chiudere in negativo dello 0,6% sull'S&P MIBA. Tra poco. Ritrovati in diretta ancora, buona serata da Deborah Rosciani. Vedo ancora molti commenti da parte degli ascoltatori ai temi che abbiamo affrontato nella prima parte. C'è chi torna sulla questione del gasolio, qualcuno lo sta vedendo sotto 1,30, altri ascoltatori ci chiedono ma insomma dove li vedono. Questa mattina pieno alla Esso a 1,41 al litro, Luca da Carpi. E poi altri ascoltatori che tornano anche al nostro 349-238-6666, che ovviamente non è il nostro numero verde, come ho erroneamente detto prima, non avessi mai citato questi numeri, insomma ci stava anche un errore. Ma a parte questo, altri ascoltatori invece chiedono se le notizie sul salvataggio delle banche americane stanno avendo effetti sull'Euribor. Immagino già che spasmodicamente molti ascoltatori stiano osservando l'andamento dei tassi interbancari, data la tensione appunto bancaria, per capire se il proprio mutuo avrà sorprese prossimamente. Non ci sono notizie di rilievo, l'Euribor sta avendo comunque ancora una tendenza fisiologicamente non ragionevole rispetto ai tassi di riferimento in Europa, sono sempre molto al di sopra ma quantomeno sono stabili da diversi mesi. Un altro ascoltatore ci chiede perché per l'Italia, facendo il paragone con il caso di Fannie Mae e Freddie Mac, appunto, non è successa la stessa cosa. Tutto il mondo è paese, quando arrivi ad un certo livello economico certe regole non valgono più. Se lei leggesse Cesare, questo è il commento del professor Bruni che abbiamo citato prima, dal quale siamo partiti per il nostro commento iniziale, insomma leggerebbe anche che il professor Bruni sarebbe stato d'accordo nel far fallire all'Italia e quindi far valere assolutamente le regole di mercato. Questo non è accaduto per insomma le storie che abbiamo sempre raccontato da Focus Economia in altri nostri contenitori di informazione. Adesso però direi di lasciare tutti questi commenti per andare ai numeri della giornata e alla giornata di borsa. Buonasera, Eleonora Micheli, collega di Radio Coral, Il Sole 24 Ore.
Buonasera a tutti.
Giornata negativa, Wall Street meno 0,5 sul Dow Jones e meno 0,5 sul Nasdaq, oltre un punto di ribasso sullo Standard & Poor's. Si sta avviando ad una chiusura negativa anche l'Europa. Parigi perde un punto, Francoforte perde mezzo punto, Londra perde lo 0,7% e Milano sta perdendo lo 0,58% sull'S&P MIB. Eleonora, giornata in altalena. Stamattina le borse tentavano di consolidare i guadagni di ieri ma non ci sono riuscite.
Esatto, praticamente anzi i titoli, i principali indici sono rimasti positivi fino a 40 minuti prima del termine delle contrattazioni, poi la virata al ribasso di Wall Street ha dato il là agli ordini in vendita e c'è stato questo cambio di rotta repentino.
Allora, andiamo invece ai protagonisti della seduta di Milano, direi da cominciare con i migliori. Telecom più 4%, insomma questa visita del presidente di Telefonica a Roma, Cesare Alierta, mi pare sia stata vista molto bene dal mercato, come mai?
Assolutamente sì, peraltro anche gli scambi sono nettamente superiori alla media, sono passate di mano 200 milioni di azioni contro una media mensile dell'ultimo mese attorno ai 100 milioni di pezzi, quindi il doppio. Il mercato scommette che ci possa essere qualche operazione all'orizzonte, operazione straordinaria. Del resto proprio oggi il Financial Times ad esempio ipotizza la cessione delle torri. D'altra parte Cesare Alierta, che oggi insieme a Bernabé e Galateri ha incontrato le autorità politiche ed istituzionali, ha detto che si tratta di visite assolutamente di cortesia. È da vedere,
insomma, ci sembra anche abbastanza strano che in questo periodo dell'anno, magari insomma ha prolungato le vacanze, si è fatto un viaggio a Roma, ma insomma che non abbia qualche finalità, anche alla luce del fatto che ci aspettiamo da parte di Telecom la presentazione di un aggiornamento del piano industriale, come i vertici avevano promesso qualche settimana fa, e chissà che questa visita di Alierta non abbia a fare anche con questo, a che fare anche con questo. Fiat più 2,52, Eleonora, preannuncio già che dopo le 17.45 con Andrea Malan del Sole 24 Ore faremo il punto sulla sistemazione della catena di controllo in casa Fiat, però intanto oggi il mercato, mi chiedo Eleonora, se con questo più 2,52% abbia brindato a questo piuttosto che ad altre circostanze.
Ma sì, certo, innanzitutto ieri erano usciti due report positivi di Morgan Stanley e UBS che appunto avevano riacceso i riflettori sul lingotto. Poi c'è chi inizia a ipotizzare ad esempio che la fusione per incorporazione di IFI e IFIL possa essere anche questa il preludio ad esempio al fatto che Fiat possa decidere di distribuire cedole più generose. Su queste scommesse appunto i titoli Fiat hanno registrato questo rialzo abbastanza consistente nonostante il calo del listino in generale.
Infatti, Intesa San Paolo oggi hanno comunque continuato la rimonta anche alcuni titoli dell'ambito bancario, Intesa ha guadagnato 2 punti percentuali. Alleanza più 1,86, Banca Monte dei Paschi più 1,76, Mondadori più 0,90, Seat pagine gialle in rialzo dello 0,84%. Commentiamo Seat, Eleonora?
Sì, esatto, oggi su Seat ha riacceso i riflettori una banca d'affari, si tratta di JP Morgan, che tuttavia ha iniziato la copertura, ovvero ha iniziato a studiare la società emettendo un report, un giudizio negativo di underweight. I titoli comunque sono saliti dello 0,8%.
Underweight, quindi sottopesare in portafoglio. In realtà ho citato i bancari, volevi commentare anche l'andamento di questi? Credo che inizialmente fossero guidati proprio dalla Monte dei Paschi per poi invece passare il testimone a Intesa San Paolo. Comunque nuova giornata positiva per questo settore.
Sì, bancari positivi e nonostante che a Wall Street invece abbiano imboccato la scia del ribasso, diciamo in coda a Lehman Brothers che anche oggi sta accusando un ribasso attorno al 16%. In generale si può dire che ci sono dei report molto positivi sulle banche italiane da parte di alcune banche d'affari. Unicredit tuttavia circa un'ora dalla chiusura ha virato al ribasso, è arrivato a perdere oltre l'1%, ha chiuso con meno 0,88% di calo e questo perché nel corso di un incontro organizzato da Lehman Brothers pare che l'amministratore delegato Alessandro Profumo abbia dichiarato che la banca perseguirà gli obiettivi di utile per azione indicati nei mesi precedenti ma nella parte bassa della forchetta e quindi questo ovviamente ha deluso la borsa.
Eh sì, infatti sempre pronta naturalmente a cogliere in positivo o in negativo le notizie della giornata. È stata una giornata di discesa piuttosto dirompente per i titoli energetici. Saipem addirittura ha perso il 6,34%, Tenaris meno 6%, Enel meno 3,20%, la ex autostrade, l'Atlantia meno 2,70%, discesa di 2,5 punti anche per Pirelli ed Eni, Prysmian meno 2, A2A. Meno 1,72 e tanto per cambiare, nuova discesa anche per Bulgari, meno 1,65%. Eleonora?
Sì, in questo caso i titoli della casa romana hanno risentito di una raccomandazione negativa di Citigroup che teme appunto per l'andamento dei conti del gruppo e quindi ha rivisto da hold a sell, cioè consiglia di vendere le azioni della casa romana.
E ti chiedo qualche istante di pazienza, Eleonora, prima di terminare il commento sui casi di borsa, sentiamo cosa succede sulle strade italiane e poi torniamo insieme.
Focus Economia.
Temi di borsa, Focus Economia, in una seduta che ha avuto due facce, aperta bene in Europa e chiusa in rosso, con Milano che ha perso mezzo punto percentuale. I commenti li abbiamo affidati ad Eleonora Micheli di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Sul settore del lusso abbiamo citato il caso di Bulgari, ma magari vale la pena anche andare a vedere cosa è successo a Tod's, perché invece ha avuto un andamento contrario, più 4,32%.
Assolutamente sì, infatti Tod's è stata ben comprata sin dalle prime battute di questa mattina per festeggiare l'accordo che ha siglato con Marcolin, è salita peraltro anche lei del 2,37%, accordo che porterà alla produzione e ovviamente vendita di occhialeria da parte del gruppo.
Finmeccanica ha lasciato invece sul campo l'1,18%, è successo qualcosa di particolare? Mi pare di sì.
No, ma è una cosa nota, d'altra parte ieri sono iniziate le procedure per l'aumento di capitale da oltre 1 miliardo di euro che sarà necessario per l'acquisizione dell'americana DRS. E ovviamente cioè, la cosa era nota, ma d'altra parte quando si arriva alle porte coi sassi la borsa in genere reagisce.
Punisce anche tra l'altro. Generali meno 0,31, qua abbiamo avuto oggi una bocciatura di una grande casa di investimento.
Goldman Sachs che appunto ha rivisto... bocciatura, non tanto
non
bocciatura.
Esatto.
Goldman Sachs fino ad oggi aveva introdotto le azioni di Generali nella cosiddetta blacklist dei titoli europei, cioè dei titoli che a detta degli analisti della banca d'affari dovevano essere venduti nel comparto assicurativo europeo. Oggi appunto la banca d'affari ha deciso di rimuovere le azioni di Generali da tale lista e in effetti fino a poco prima della chiusura le Generali erano in terreno positivo, poi sono andate giù insieme al listino, con un ribasso dello 0,3%.
E per l'ascoltatore che ce lo chiede, la Popolare di Milano ha chiuso con un ribasso di un punto. Eleonora, altri casi da segnalare?
No, in generale è una borsa, se può dire, per concludere, molto, molto nervosa e quindi abbiamo visto anche oggi che è bastato veramente poco perché invertisse rotta insieme al resto d'Europa e così anche molti titoli hanno registrato variazioni percentuali consistenti.
Grazie ad Eleonora Micheli, collega di Radio Cor Il Sole 24 Ore, per essere stata con noi. Noi tra l'altro non abbiamo dato anche il rapporto euro-dollaro, mi sembra il caso di segnalarlo, visto che il dollaro continua a spingere sulla moneta unica europea, stamattina è arrivato anche a 1,40,44 e poi l'euro è riuscito a recuperare terreno, a risalire fino a 1,42, però adesso è a metà strada, quota 1,41,56, però insomma il dollaro spinge, sta riprendendo nei confronti della moneta unica europea, probabilmente anche grazie a questa azione di salvataggio del fine settimana del Tesoro americano su Fannie Mae e Freddie Mac, che in realtà per il peso che dovrà essere sopportato dalle casse del Tesoro americano e di conseguenza da parte dei contribuenti, inizialmente c'era stata una reazione contraria da parte delle valute, era l'euro che aveva di nuovo recuperato terreno sul dollaro, poi di nuovo movimento contrario, comunque il nervosismo si vede anche da qui. Adesso lasciamo la borsa, in realtà in borsa rimaniamo perché vi spieghiamo che cosa sta succedendo in casa Fiat. Allora, ieri mattina Piazza Affari si era svegliata con questa notizia, IFI e IFIL sospese dalle contrattazioni per tutta la giornata, poi se ne è appresa la motivazione, in realtà non è esattamente una novità quella che si è verificata, però insomma si è concretizzata questa semplificazione della struttura del gruppo Agnelli, un'operazione che avverrà attraverso la fusione per incorporazione della controllata IFIL nella controllante IFI. I consigli di amministrazione delle due finanziarie hanno approvato ieri sera le linee guida di questo riassetto. Buonasera ad Andrea Malan, collega del Sole 24 Ore.
Buonasera a tutti.
Allora, una operazione, dicevamo, che era attesa da tempo, della quale si parlava da tempo. Molto spesso le strutture di comando delle società quotate a Piazza Affari sono lunghe ed articolate, tanto che nel passato si è a lungo dibattuto sulle cosiddette scatole cinesi. L'esempio più noto era quello di Telecom, che da Olivetti portava appunto al controllo di TIM, ma insomma queste sono storie di altri tempi. Anche quella catena di comando poi negli anni si è notevolmente accorciata e semplificata. Adesso tocca a casa Fiat. Andrea, cosa succede esattamente?
Beh, succede appunto come hai detto che ci sarà questa fusione di IFIL dentro l'IFIL. Possiamo dare un paio di note storiche. Appunto la catena di controllo era composta dalla comandita Giovanni Agnelli, che raduna tutti i membri della famiglia Agnelli, che controlla fino ad oggi il 100% delle azioni della IFI, la quale a sua volta ha una quota di circa il 70% di IFIL, che è la casa forte, la società holding, che controlla a sua volta la Fiat con circa il 30%. I quattro scatole a cascata che hanno reso possibile finora al gruppo Agnelli di controllare un Fiat con un sborso relativamente limitato di capitali, ma che comportano una serie di problemi, per esempio per quanto riguarda la risalita dei dividendi, che è più lenta, che poi si disperde in ulteriori rivoli per quanto riguarda gli azionisti di minoranza. Ricordiamo che negli ultimi anni, anche a seguito della crisi che ha attraversato l'inizio di questo decennio, la IFI sono anni che non paga un dividendo, mentre IFIL, che è più vicino alla Fiat, ha risentito in modo positivo più rapidamente del ritorno della Fiat al utile e poi al dividendo. Quindi IFIL ha già iniziato a pagare il dividendo, mentre negli ultimi anni la famiglia Agnelli, cioè la Comandi da Giovanni Agnelli e C, ha ottenuto dividendi solamente dalla Exor, che è una società finanziaria lussemburghese che aveva a sua volta una serie di attività. Ora però Exor ha praticamente esaurito la sua attività, che è quasi tutta risalita a monte, per cui la famiglia si trova anche nella necessità, erano dalla tempo, di accorciare questa catena di comando per facilitare la risalita dei dividendi.
Andrea, aspetta che ti stiamo perdendo. Abbiamo capito, diciamo, abbastanza bene la sintesi di questa operazione, che comunque ha l'obiettivo di semplificare la struttura di comando, perché molto banalmente si tratta appunto di agevolare la risalita dei dividendi che vengono appunto elargiti dalle società che stanno alla base della catena di controllo. Fiat, per esempio, è una di queste. Adesso vediamo se riusciamo a ripescare Andrea Malanni. In ogni caso vi posso dare anche i termini tecnici in cui questa operazione si svolge. L'operazione di incorporazione di IFIL nell'IFI prevede un rapporto di cambio, questo magari interessa anche a molti azionisti che sono all'ascolto di queste due società, il rapporto di cambio di un'azione IFIL ordinaria per 0,265 nuove azioni IFI ordinarie e di un'azione IFIL risparmio per 0,265 nuove azioni IFI risparmio. Il progetto di fusione prevede che siano quotate tutte le categorie di azioni di risparmio privilegiate e ordinarie, sarà quindi chiesta l'ammissione a quotazione di titoli ordinari di risparmio delle società incorporanti. Quindi Andrea, ti abbiamo recuperato. La reazione del mercato, che ha visto il crollo, lo definisco così perché meno 22% per le IFI privilegiate può essere definito in questa maniera, per le IFIL risparmio meno 12,29 e la crescita dell'IFIL del 5,38% le ordinarie, non sono reazioni di mercato devastanti perché gli operatori ritengono di bocciare questa operazione, semplicemente c'è un adeguamento ai valori di cambio appunto fissati dall'operazione. Andrea, non riusciamo eccoci qua.
Il mercato ha fatto una serie di scommesse, per esempio su una possibile OPA per ritirare dal mercato gli privilegiati piuttosto che su dei concambi diversi, e quindi, come hai detto tu, ha adeguato i valori ai concambi poi effettivi annunciati ieri. È questo il giudizio dell'operazione. Si potrà avere solo a lungo periodo, potremmo essere una nota di Orbic, che ha detto che manterrà il rating di IFIL dopo l'operazione, lo trasferirà anche ai attualmente non lo aveva, quindi non dovrebbe cambiare granché, tanto che appunto le scommesse fatte sul mercato erano state numerose. Si era parlato anche di una società in cui non ci sarebbero state più le categorie di azioni risparmio o privilegiate. Diciamo che l'operazione avvenuta è sicuramente tale che da un lato permette alla famiglia Agnelli di mantenere un po' il controllo, che è appena inferiore al 50% per quanto riguarda il capitale complessivo, ma è del 59% per quanto riguarda il capitale votante, quindi di sicurezza, ma permette alle holding di fare una fusione senza esborso di denaro, quindi senza nessuna OPA e senza diritto di recesso per gli azionisti di minoranza, che mette l'esborso e garantisce alla nuova holding, tra l'altro, una situazione finanziaria praticamente in parità, perché attualmente avevamo una IFIL con una liquidità di 800 milioni di euro derivante anche dalla vendita di azioni Intesa, mentre l'IFIL è tra l'altro indebitata per circa 350 milioni.
Andrea, ti sentiamo davvero male, però insomma speriamo di aver fatto capire il senso di un'operazione di questo tipo, che magari ai più interessa poco, perché sono comunque appunto ramificazioni di catene di controllo molto complicate, ma magari ci saranno anche azionisti di queste piccole società all'ascolto che oggi si saranno chiesti, non avendo letto i giornali, che cosa sta accadendo. Una semplificazione, e comunque la famiglia Agnelli rimane salda al controllo della propria società. Per adesso noi ci fermiamo, ringraziamo Andrea Malan, ci fermiamo perché sentiamo un nuovo giornale radio, poi ritorniamo con Focus Economia per andare a Vienna a sentire che cosa succede al vertice OPEC, e poi vi risintetizziamo anche di nuovo la giornata di Alitalia. A tra poco.
Focus Economia.
Vi 18.08 e 57 secondi, quindi siamo alle 18.09, ancora buonasera da Deborah Rosciani, seconda parte di Focus Economia. Riassumeremo sicuramente quello che è successo nel corso di questa giornata di borsa, che si è chiusa negativamente in Europa. È ancora negativa la situazione anche a Wall Street, l'effetto del salvataggio di Fannie Mae e Freddie Mac si è esaurito con la seduta di ieri. Oggi poi sono arrivate altre notizie negative sul versante economico dagli Stati Uniti, che hanno di nuovo fatto ripiombare nel pessimismo i listini internazionali. Noi parleremo anche di petrolio, del vertice OPEC in corso a Vienna, per capire qual è l'orientamento dei maggiori paesi produttori in termini appunto di produzione, cosa intendono fare, ma a quanto pare intendono mantenere lo status quo. E poi faremo un po' un punto anche su Alitalia. Oggi giornata sostanzialmente tranquilla, relativamente c'è questa mediazione che il governo sta tentando fra sindacati e compagnia aerea italiana sulla proposta di nuovo contratto per la nuova Alitalia. La mediazione del governo vorrebbe che le parti si risiedano al tavolo per riprendere le trattative dopo che ieri i piloti e assistenti di volo lo hanno abbandonato. Oggi abbiamo la disponibilità del leader della CISL Bonanni a firmare questo contratto. Insomma, situazione sempre molto fluida, molto in evoluzione, ma il governo intende chiudere giovedì questa importantissima partita. Adesso però riprendiamo dalle altre notizie sul fronte internazionale. Come mai oggi abbiamo avuto, nonostante la giornata fosse partita bene, un'inversione di tendenza in borsa che ha trascinato a ribasso anche i listini americani? Perché sono arrivati nuovi dati economici che hanno fatto scattare di nuovo gli ordini di vendita. Sono stati i dati relativi ai compromessi per l'acquisto di case esistenti, che hanno segnato a luglio un calo del 3,2%, un dato decisamente peggiore rispetto alle stime degli economisti, che avevano previsto una flessione di 1,5%. Abbiamo avuto anche il dato sulle scorte all'ingrosso, che ha registrato un rialzo dell'1,4% sempre negli Stati Uniti, sempre per quello che riguarda il mese di luglio. Ci si aspettava invece un aumento dello 0,7%, le vendite hanno segnato un calo dello 0,3%. Ma forse il dato peggiore è stato questo che adesso vi vado a leggere. Il deficit americano potrebbe raggiungere nell'anno fiscale 2008, che si chiude adesso il 30 settembre, i 407 miliardi di dollari, mentre i prossimi 12 mesi è previsto attestarsi a 438 miliardi, ma la cifra potrebbe addirittura essere superiore con il salvataggio di Fannie Mae e Freddie Mac. Le stime sono del Congressional Budget Office e risultano leggermente peggiori di quelle della Casa Bianca, che invece a luglio scorso aveva previsto un deficit di 389 miliardi per il 2008 e 482 miliardi per il 2009. Le trattative tra Lehman Brothers e KDB sono state interrotte, ha dichiarato Jung Kwang-bo, presidente della Financial Service Commission coreana, perché la KDB è una banca coreana appunto interessata ad acquisire una quota di Lehman Brothers. Kwang-bo è anche leader del pool di regolatori che sta esaminando la possibilità che la banca, controllata dal governo di Seoul, entri nel capitale della banca d'affari americana, il più colpito fra i giganti di Wall Street dalla crisi subprime. E questa possibile uscita di scena dalla banca coreana ha portato nettamente a ribasso i titoli Lehman Brothers. A Wall Street i titoli stanno arrivando a perdere il 17%. Andiamo invece all'Italia. Mi auguro che prevalga la volontà di tutti di innovare, di modernizzare, di mettere un tassello molto significativo per la capacità dell'Italia quando ci sarà la ripresa di coglierla. Lo ha detto la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che da Siena sul tema dei contratti ribadisce il grande valore che avrebbe un accordo firmato da tutti. Ma se le resistenze saranno molte, spiega, faremo le nostre valutazioni. La presidente quindi annuncia che Confindustria presenterà una proposta che conterrà un calcolo dell'indice di inflazione che sarà su base triennale, con alcune depurazioni che noi proporremo, ha detto, che quindi non sarà inflazione reale, perché sarebbe una sorta di indicizzazione che non vogliamo assolutamente che succeda. La CGIL attende il documento che Confindustria presenterà al sindacato il 12 settembre per esprimere una valutazione, ma intanto il segretario generale Guglielmo Epifani ha annunciato la volontà di lavorare perché si giunga ad un'intesa unitaria per un nuovo modello contrattuale. L'obiettivo, ha detto il leader della CGIL, si deve tentare di raggiungerlo, anche se è difficile, e il modello contrattuale, ha detto anche, dovrà essere universale. La CGIL inoltre avvierà il 27 settembre una fase di mobilitazione in tutta Italia per la quale saranno successivamente definiti sviluppi e modalità. Lo ha annunciato sempre Epifani, chiedendo al governo un cambiamento di indirizzo della politica economica, sociale e fiscale. Il petrolio oggi al ribasso a Wall Street a $104,17 al barile, in realtà il Brent a Londra era scivolato ancora più in giù, intorno ai $101, tutto questo sta portando dei ribassi finalmente anche per i prezzi dei carburanti, che molti ascoltatori mi stanno contestando, ovviamente poi ognuno vede quello che succede alla pompa sotto casa sua, però in realtà i prezzi medi sono attestati intorno a questi valori, il gasolio sta tornando a posizionarsi al di sotto di quota 1,42 al litro, proprio sulla scia della discesa delle quotazioni del petrolio. Le compagnie stanno limando i prezzi di verde e diesel e dopo i cali già registrati nei giorni scorsi, oggi si registrano altri aggiustamenti al ribasso. La benzina si porta sotto quota 1,47 euro al litro per quasi tutti i marchi, ma come dicevamo è più vistosa la discesa del gasolio, dove più vistosa comunque era stata anche la salita, quindi la crescita. Nel giro di una settimana rispetto al 29 agosto il diesel ha messo a segno un calo fra i 14 e i 20 centesimi di euro al litro. Adesso ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio, poi rapidamente cercheremo di capire cosa sta succedendo a Vienna.
Focus Economia.
Eccoci ritrovati in diretta. Allora, sta suscitando inevitabilmente la nostra curiosità questa discesa del prezzo del petrolio intrapresa da metà luglio, da quando aveva toccato il picco di $147 al barile. Oggi sta scendendo al di sotto addirittura, sta scendendo al di sotto di $104 al barile, è sceso sotto $104 al barile a New York, addirittura a 101 a Londra. Ci troviamo ai minimi da 5 mesi. Chissà se stanno influendo in qualche maniera le dichiarazioni che stanno arrivando da Vienna, dove è in corso il meeting dell'OPEC, il cartello dei maggiori paesi produttori, che viene seguito dall'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorno. Roberto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora.
Ieri si pensava che potesse succedere di tutto, l'Iran chiamava, invocava un taglio produttivo, il presidente dell'OPEC, l'algerino Khalil, diceva tutte le opzioni sono aperte, altri chiamavano come Libia e Venezuela a una riduzione della sovrapproduzione, insomma avevano fatto però i conti senza l'oste, e in questo caso l'oste è l'Arabia Saudita, il vero peso massimo del cartello che produce e esporta un terzo delle esportazioni OPEC. Arrivato stamattina a Vienna, Naimi ha detto i mercati sono ben bilanciati, il contrario di quanto sostenevano gli altri ministri, la situazione comunque è confortevole, lasciando intendere che non c'è nessun bisogno di un cambio produttivo. Più tardi, in una riunione nella sua suite dell'albergo intercontinentale di Vienna, il presidente Khalil dell'organizzazione è tornato sui suoi passi e ha detto ai giornalisti, ci ha detto personalmente, la decisione più probabile è mantenere la produzione attuale. Che cosa significa? Che in una riunione che si terrà molto tardi stanotte perché accade il Ramadan e 9 dei paesi OPEC sono musulmani, l'organizzazione del paese esportatore di petrolio ha compreso che l'economia mondiale rischia di non sostenere un barile così alto, guarda con attenzione la domanda, e la domanda dei paesi consumatori sta scendendo. Nei primi sei mesi del 2008, per esempio, la domanda di petrolio americana, gli Stati Uniti sono il maggior consumatore mondiale, è scesa dell'8%, un calo così vistoso non si vedeva da 26 anni. Per cui l'OPEC ora invita alla prudenza, vuole mantenere la produzione invariata e lasciare un messaggio ai mercati e sperare che i prezzi si assestino su $80-100, un livello che potrebbe comunque, se non soddisfare paesi come Iran, Venezuela ed Ecuador, soddisfare gli altri paesi, anche perché se dovesse innescarsi una caduta verticale dei prezzi e una riduzione della domanda sicuramente non sarebbe per il breve termine.
Insomma, poi se la tendenza dovesse mantenersi quella che abbiamo visto negli ultimi due mesi, è presumibile pensare che nel giro di un mese, insomma, questi $80 potrebbero anche essere intercettati ed individuati. Roberto, ti dobbiamo lasciare perché dobbiamo andare rapidamente anche con le notizie di Alitalia, poi naturalmente torneremo a sentirci se dovessero esserci delle novità eclatanti da Vienna. Grazie ancora per essere stato con noi, andiamo subito sulle vicende Alitalia. Oggi lo dicevamo anche in apertura, nessuna riunione ufficiale per la vicenda Alitalia, molti incontri informali in questo tentativo da parte del governo di mediare le posizioni contrapposte dopo che ieri c'è stato il no alla proposta di contratto unico per tutti i dipendenti della nuova società, una proposta che ieri è stata definita irricevibile da piloti e assistenti di volo. Comunque il ministro del lavoro Sacconi si dice ottimista e fiducioso per la chiusura delle trattative giovedì. I prossimi appuntamenti domani a Bruxelles, primo incontro fra i tecnici dei ministeri interessati al piano Alitalia e i rappresentanti della Commissione europea per valutare le modifiche alla legge Marzano, e alle 10 audizione del ministro dell'economia Giulio Tremonti sulla situazione Alitalia alle commissioni bilancio, lavori pubblici, industria del Senato e della Camera dei Deputati. Ha suscitato però un certo interesse, anche un certo clamore nel mondo sindacale, quanto ha dichiarato quest'oggi al Corriere della Sera il leader della CISL Raffaele Bonanni, che ha detto insomma come prova di responsabilità la CISL è pronta a firmare questo contratto unico per evitare il pericolo della perdita di posti di lavoro per almeno 20.000 lavoratori. Apertura per la firma dell'accordo su Alitalia da parte della CISL dunque, ma con alcune condizioni, come ha spiegato lo stesso Bonanni al microfono del nostro Paolo Piacenza.
La prima condizione, che quella è essenziale, è che le aziende, gli imprenditori che sono nella cordata, non solo attraverso un gentleman agreement tra di loro, ma soprattutto come vincolo contrattuale tra chi vende le azioni e loro che l'acquistano, ci deve essere un vincolo contrattuale che non permette loro di uscirsene dall'azienda per i prossimi 5 anni. L'altro vincolo è che l'auspicabile presenza, e ci sarà immancabilmente, perché è molto appetibile il mercato del volo italiano, e in questa sfida che c'è tra i colossi, l'Italia, il mercato del volo italiano sarà l'ago della bilancia per favorire una parte anziché l'altra, e bisogna anche mettere un vincolo contrattuale che non permette a eventuali partners che entreranno nella società, stranieri, di poter fare la scalata. E questo è importante non solo per far rimanere italiana l'azienda, che è un obiettivo che noi abbiamo perseguito sempre, per proteggere il nostro turismo e per sostenerlo, ma anche per impegnare i singoli imprenditori nella intrapresa, nel sfruttare al massimo le potenzialità del mercato del volo italiano, e non pensare che magari in questa concorrenza spietata tra le altre compagnie di poter vendere le proprie azioni a un concorrente straniero per farci più soldi. Queste sono le due questioni essenziali. Poi c'è il problema della governance. Chiediamo che i lavoratori possano indicare specialisti eminenti nel consiglio di sorveglianza, non nella direzione, perché quello tocca all'amministratore delegato, al consiglio di amministrazione, e devono rendere conto agli azionisti. Però è un servizio pubblico, anche se gestito da privati, un'osservazione da parte dei lavoratori, ma anche, penso io, i rappresentanti degli enti locali interessati, per esempio quelli che sono nell'area dell'Hub, è importante per avere trasparenza nei conti. Questo credo sia molto importante.
Ecco, questa trattativa tuttavia è complicata appunto da questa rottura di protesta, perché infatti non è una rottura della trattativa, da parte dei piloti, che chiedono un tavolo separato. Qual è il suo giudizio su questa presa di posizione?
Penso che questa sia l'ultima chiamata per Alitalia, che appunto l'azienda prenda il volo, positivamente prenda il volo, e allora minacciare rotture, farle, non è molto molto conducente, deve prevalere il senso di responsabilità da parte di ciascuno, e non ci sono in questo momento, non dovrebbero esserci neanche in altri momenti, situazioni che prevedano soggetti singoli di stare per conto loro o di ricattare gli altri. È importante che tutti siamo uniti per un solo obiettivo. La compagnia di bandiera va salvaguardata, l'azienda va custodita, perché se salta, saltano 20.000 posti di lavoro.
Ecco, quindi questo vuol dire che per lei il limite di giovedì a questo punto è da confermare?
Abbiamo stabilito di fare così, e è giusto fare così. Tutte le convenzioni che liberamente si definiscono vanno rispettate.
E insomma, sono giornate assolutamente decisive che seguiremo molto attentamente. Ricordo di nuovo che domani riprendono anche gli incontri tecnici dei ministeri interessati al piano Alitalia a Bruxelles. Il commissario europeo ai trasporti Tajani, intervenendo ad un'audizione della Commissione Trasporti al Parlamento europeo, ha chiesto a tutti i soggetti di rispettare le normative comunitarie sul testo. Noi lo abbiamo sentito a margine dei lavori del workshop Ambrosetti a Cernobbio.
Quando si parla di Alitalia sono 3 gli argomenti in discussione. la procedura di investigazione sul prestito ponte di 300 milioni di euro. E lì abbiamo avuto la risposta dell'Italia, poi ci sono state 4 compagnie aeree più un'organizzazione turistica che si è inserita, quindi adesso noi dovremo girare le domande che sono state fatte all'Italia e vedremo e andrà, poi la procedura seguirà il suo corso. Seconda questione è il decreto legge approvato dal governo, ci vorrà qualche settimana di tempo per dare una valutazione complessiva, avete visto il tempo che è servito a un altro commissario a dare una valutazione su un altro testo normativo italiano, quindi si è parlato di qualche settimana di lavoro, valuteremo parola per parola, se sarà necessario avere dei chiarimenti chiederemo ai tecnici del governo italiano di spiegarci eventualmente frasi, paragrafi, capitoli sui quali l'interpretazione da parte nostra non fosse sufficientemente chiara. Emergono due elementi che sono in sintonia con le normative europee, che sono il principio di trasparenza e la decisione di vendere gli asset a prezzi di mercato. In più chiediamo che vengano rispettate le normative europee anche per quanto riguarda l'attuazione del decreto, e questo è il secondo capitolo. Per quanto riguarda il piano industriale della compagnia aerea italiana, è stato illustrato al mio capo di gabinetto e al direttore generale della direzione trasporti e energia della Commissione europea l'orientamento generale del piano industriale, quindi non il piano industriale, l'orientamento generale del piano industriale, e l'incontro possiamo dire è stato fruttuoso. Per noi è positivo che ci siano interessi e possibilità di partecipazione di compagnie aeree straniere, perché questo dimostra che c'è un mercato, cresce il sistema del libero mercato anche nel settore del trasporto aereo all'interno dell'Unione Europea.
È tutto, Focus Economia torna domani sera con Sebastiano Barisoni e Deborah Rosciani, buona serata a tutti.
Radio 24, la passione si sente.